Buongiorno a tutti noi. Questa mattina incominceremo una serie di riflessioni su alcuni termini chiave applicati a Gesù Cristo. Vedremo come Gesù Cristo è il donatore della vita, come Gesù Cristo è il nostro modello, come il Signore Gesù è il nostro mediatore, come lui è il nostro obiettivo. Oggi incominceremo a parlare forse della base, che è Gesù Cristo come mediatore. Cosa significa che Gesù Cristo è il mediatore? Qual è la mediazione che Gesù ha effettuato? Ora, carissimi fratelli, prima di affrontare questo argomento, prima di approfondire un po' questo termine, mi dovete concedere una breve riflessione su come normalmente si pensa che il cristianesimo è. Ci sono almeno, come dire, tre miti che ci parlano della fede cristiana. Da un lato c'è qualcuno, no, e si vede abbastanza diffusamente nei nostri giorni, che pensa che il cristianesimo sia una filosofia, che vede il cristianesimo come una ideologia. Il cristianesimo è una operazione essenzialmente mentale, no? Se tu credi, se tu sei convinto intellettualmente di un certo insieme di cose, allora puoi considerarti un cristiano. Quindi, allo stesso modo del marxismo, allo stesso modo di tante altre cose, il cristianesimo è una tra le tante filosofie, una tra le ideologie. Dall'altro lato, e questa posizione si può vedere anche molto diffusamente ai nostri giorni, c'è chi vuole fare l'uomo di Dio, anche se non ha nessuna credenza. Il cristiano è chi ha delle posizioni etiche, morali, quindi molta discussione su come bisogna comportarsi, su cos'è la buona moralità, su cos'è il buon comportamento. Quindi se la prima tentazione è di ridurre il cristianesimo a una filosofia, la seconda tentazione è di ridurre il cristianesimo a una posizione etica, morale, a un moralismo. Tu sei cristiano se fai in questo modo, tu non lo sei se ti comporti in qualche altro modo. C'è una terza posizione che è abbastanza diffusa anche nei nostri ambienti, che è quella di vedere il cristianesimo come esperienza. Il cristianesimo non è solo filosofia, non è solo comportamento, è esperienza. Bisogna sentirsi cristiani. Bisogna fare delle esperienze forti. Ora, carissimi fratelli, no, il punto è che tutte queste tre posizioni di come normalmente viene interpretato il cristianesimo sono insoddisfacenti, perché non colgono il centro della questione. Perché non colgono il cuore del messaggio del Nuovo Testamento. Sono insoddisfacenti. Il cristianesimo è relazione tra Dio e l'uomo attraverso Gesù. In molta spiritualità contemporanea, in molta discussione contemporanea, in molta discussione anche evangelica contemporanea, Gesù è superfluo. E lui non serve. Potremmo fare tutto quello che facciamo anche senza Gesù. Ora, questo non è cristiano. Perché nel cristianesimo, no? Ad Antiochia i primi discepoli incominciarono ad essere definiti cristiani, perché avevano come modello Gesù Cristo, in modo fermo. Leggevo La Metamorfosi di Dio, un libro di un sociologo appena uscito. Lui inizia il suo scritto in questo modo: l'uomo di oggi è un nomade. È un nomade più che un sedentario. Segue diverse piste, percorre cammini diversi e rimane aperto a tutte le possibilità, a tutti gli incontri della vita, senza mai voler essere stabilito da qualche parte. Non costruisce più l'uomo contemporaneo. L'uomo contemporaneo si accampa, per un po', fino a quando va bene, poi cambierà luogo. E in un certo senso, questa posizione la vediamo anche ai giorni nostri. fedi, vite che sono accampamenti, non sono stabilite dalla parola del Signore. Mi ricordo qualche anno fa una discussione con un ragazzo estremamente brillante a Roma. Si parlava della fede, del cristianesimo, della rilevanza del Vangelo per la nostra vita di oggi. Lui aveva visitato diverse realtà ecclesiastiche, no? E mi diceva qualcosa di questo tipo: le trovo comunque insoddisfacenti, perché quello che a me serve è qualcosa che sia intellettualmente stimolante e esperienzialmente caldo. Quello che mi serve, diceva, quello che mi serve per superare, per comprendere qualcosa veramente, e sono queste due cose. Io sono d'accordo con lui. Le due cose che ci servono sono queste. E solo il cristianesimo può darcele completamente. Solo il cristianesimo può darci una pienezza della verità, cognitiva, mentale, intellettuale. E solo il cristianesimo può darci una pienezza della vita, la gioia, il godere la realtà, la creazione, un'esperienza forte. È la mia posizione che solo Gesù Cristo può soddisfare questi due bisogni essenziali. Concentrati soltanto sull'esperienza cognitiva e avrai dei cristiani aridi, secchi, delle chiese morte. Si crederà a un insieme di verità, ma le verità non saranno sperimentate. No? Avrai delle posizioni tradizionali, rigidità di tanto, di vario tipo. Diventeremo facilmente fondamentalisti. Concentrati soltanto sull'esperienza, sul calore umano, sulla gioia, sulla sperimentazione, sul sperimentare Dio, e diventeremo subito degli irregolari della fede, senza nessuna direzione. Ora, carissimi fratelli, tutte le istituzioni, tutte le organizzazioni umane possono fare o l'uno o l'altro. Questo non è una specificità della fede cristiana. Chiunque può soddisfare, può fare un tentativo a soddisfare la tua voglia di curiosità intellettuale o la tua voglia di esperienza intensa. Le sette fanno in questo modo. Le organizzazioni commerciali fanno in questo modo. Il cristianesimo è diverso, perché l'asse, i due assi si incrociano. Perché tu nella fede cristiana puoi veramente trovare la pienezza della verità e la gioia della vita. Puoi riuscire a scoprire la grandezza della conoscenza dei piani di Dio. E il senso, il significato, l'esperienza che ti trasforma. Ed è quello che l'uomo di oggi cerca, che non riuscirà mai a soddisfare. Ora, solo Gesù può soddisfare questi due bisogni contemporaneamente, solo lui. Tutto il resto è meno. Ora, carissimi fratelli, però la Bibbia ci dice che, voglio essere molto semplice stamattina, la Bibbia ci dice che noi siamo separati da Dio. La Bibbia dice che in un certo senso c'è una separazione ineludibile, incancellabile tra noi e Dio. C'è un abisso tra noi e Dio. È vero, da un lato c'è una similarità, nel senso, noi percepiamo che Dio, la razionalità di Dio, grazie ai nostri pensieri, possiamo percepire qualcosa. Grazie alla nostra moralità possiamo comprendere minimamente che Gesù, che Dio è santo. Grazie all'amore che si prova per gli altri possiamo percepire il fatto che Dio ami. Però, malgrado tutto questo, c'è una separazione incredibile tra l'infinito e il finito. C'è una separazione che nessuno, che nulla può colmare. Giobbe dirà: oh, sapessi dove poter trovare Dio. Oh, sapessi dove poter dove, come arrivare fino al suo trono. E in Isaia è scritto anche: è il Signore che parla, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le mie vie non sono le vostre vie. I miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri, come i cieli sono al di là di voi. Esiste un abisso, una separazione. E questa separazione è il cuore del problema. Mi dovete dire come posso risolvere questa separazione, come posso colmare questo abisso, come posso scoprire un ponte che mi colleghi queste due cose. Com'è possibile? Ci sono diversi tentativi, carissimi fratelli. E com'è, no? È come quando c'è un abisso molto grande, allora ci accontentiamo, come dire, di sporgerci un po' più da una parte senza arrivare alla soluzione. Abbiamo bisogno di una mediazione. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia da ponte, capite? Abbiamo bisogno di qualcuno che superi, che ci faccia superare la profondità di questo abisso e la vastità di questa separazione. Allora, vediamo un po' quali sono le strategie che normalmente utilizziamo. Ce ne sono diverse, ve le segnalo soltanto alcune. La prima strategia per evitare la mediazione è quella che iniziamo a lamentarci delle cose. E allora, non riconosciamo il nostro problema, non riconosciamo la nostra condizione e incominciamo a dire, beh, se avessi un lavoro diverso, se avessi una casa diversa, se avessi un marito diverso, se avessi una chiesa diversa, se avessi una vita diversa, ci lamentiamo, no? E diamo, come dire, la nostra felicità in un certo modo è vincolata a un'utopia, a una idea che non c'è. Primo tentativo che delude, che ci farà arrivare a una delusione profonda. L'altra strategia per superare questo abisso è: vista che la mia condizione è così povera, così precaria, stringo la cinghia, mi metto a lavorare sodo, voglio realizzarmi, voglio raggiungere degli obiettivi significativi per la mia vita, voglio essere qualcuno, voglio che gli altri si ricordino di me, voglio essere riconosciuto. Ma anche lì, prima o poi arriverà il dramma della delusione, dell'insoddisfazione. L'altra strategia è quella di essere cinici. Non mi interessa più nulla. Facciano tutti quello che vogliono, tanto il mondo va come deve andare. C'è una quarta strategia, che è quella della Bibbia. E questa strategia si chiama mediatore. Tu puoi risolvere il tuo problema. Il problema dell'uomo è risolvibile se c'è un mediatore che costruisce i ponti. Se c'è qualcuno che riconcilia due parti altrimenti irriconciliabili. Dio, l'uomo. Se c'è qualcuno che è veramente un ponte stabile. Abbiamo bisogno di Gesù Cristo. E la mia posizione è questa mattina, che Gesù Cristo è l'unico che può colmare questa separazione. Noi non riusciremo a trovare Dio da soli, noi non riusciremo a soddisfare i nostri bisogni da soli, ci serve una mediazione, qualcuno che connetta, qualcuno che venga. Prima Timoteo Paolo dirà, certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il quale io sono il primo. Questo è il mediatore. Ci serve qualcuno che copra questo abisso, che lo superi in modo reale. E questo ponte è Gesù Cristo, lui che è diventato uomo, che è morto sulla croce per noi, che ha vissuto una vita ineccepibile e che è risorto per darci speranza. Allora, il testo di questa mattina, carissimi fratelli, si trova in Ebrei, al capitolo 1, e lo leggeremo adesso. Ebrei, capitolo 1. Guarderemo cosa significa, qual è il contenuto di questa mediazione. Ebrei, capitolo 1, lettera agli Ebrei. Non conosciamo chi sia l'autore di questa lettera, ma stabilmente inserita nel canone della Bibbia ed è una lettera importantissima, perché in questa lettera il problema chiave era molto simile a quello dei nostri giorni. C'erano alcuni giudei cristiani che avevano conosciuto un po' del cristianesimo, che avevano fatto delle esperienze cristiane, che avevano avuto delle convinzioni cristiane, che iniziavano a un certo punto a ritirarsi. Presi da tante pressioni, il loro entusiasmo, le loro convinzioni si sgonfiavano. E il tema della lettera, il tema della lettera è un tema pastorale, non è teologico. Il tema pastorale è come fare, come spiegare, come incoraggiare, come dire a questi fratelli che sono lì lì per rinunciare alla loro fede, che non ha senso. E la lettera inizia in questo modo, Ebrei capitolo 1, lo leggeremo, lo leggerò, inizia in modo maestoso. È un po' strano che una lettera inizi in questo modo, ma Ebrei inizia proprio così. Dio, versetto 1, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molti modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costruito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Versetto 4. Così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Carissimi fratelli, vedremo due cose di questi quattro versetti, no? Vedremo quali sono i contenuti di questa mediazione. Il primo contenuto di questa mediazione è il contenuto della rivelazione, no? E il secondo contenuto di questa mediazione è la redenzione. Quindi due termini che iniziano per R, così possiamo anche ricordarci in modo facile. Rivelazione e redenzione. Ora, vediamo un po' cosa ci dice. Guardate un po' come Dio, qual è la prima cosa che ci dice questo brano? Beh, se voi guardate, la prima cosa che ci dice il brano è che Dio ha parlato. Dio ha parlato, versetto 1. Ha parlato anticamente, molte volte, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Lo stesso verbo è utilizzato due volte. Dio ha parlato. Dio ha parlato. Ora, carissimi fratelli, il fatto che Dio ha messo i suoi pensieri in parole, è una cosa della massima importanza. Dio non è stato zitto. Ora, per me e per te è impossibile conoscere quello che l'altro pensa se l'altro non parla. Possiamo avere delle supposizioni, possiamo immaginare, ma non siamo sicuri. Allo stesso modo per Dio. Solo se io parlo posso comunicare quello che c'è nella mia mente. Solo se tu mi dici quello che passa dalla tua mente, io posso comprendere i tuoi pensieri, la tua volontà, la tua persona. Se stai zitto, non riesco. Ora, se noi non parlassimo gli uni agli altri, diventeremo estranei. Rimarremo profondamente estranei, malgrado la vicinanza fisica. Non ci sarebbe comunione senza la parola. Allo stesso modo, Dio rimarrebbe estraneo se lui non parlasse. Dio rimarrebbe inconoscibile se lui non mettesse in parole i suoi pensieri. E questo è il testo che ci dice. Noi possiamo leggere la mente di Dio, possiamo leggere la volontà di Dio, non, come ci dicono oggi, attraverso una introspezione, non guardando noi stessi, perché non troveremo nulla di buono. Noi potremmo conoscere la mente di Dio, i pensieri di Dio, ascoltando quello che Dio dice, la sua parola. Dio ha parlato. E Dio ha parlato in molti modi, ci dice, essenzialmente i due modi, ma lo vedremo con calma. Come ha parlato Dio? Beh, in un senso, nel tempo c'è una distinzione. Prima ha parlato ai nostri padri, e adesso ci parla a noi negli ultimi giorni. Cosa significa ultimi giorni? Beh, Dio ci sta parlando negli ultimi giorni, significa nella fase finale della storia, eh? Dio ci sta parlando in questi giorni, in questa fase conclusiva della storia, attraverso Gesù Cristo. A chi sta parlando? Prima ha parlato, versetto 1, prima ha parlato ai nostri padri, sempre versetto 1, adesso, negli ultimi giorni, ci sta parlando, la proposizione ci è importante, sta parlando a noi, sta parlando alla comunità multinazionale, internazionale, fatta di ogni razza e cultura, del popolo di Dio. Dio adesso sta parlando a noi, ha parlato ai nostri padri, ha rivelato i suoi pensieri ai nostri padri, adesso sta rivelando la sua volontà a noi. Come? Come sta rivelando questa volontà? Beh, sempre i primi due versetti sono chiari. Prima Dio ha rivelato la sua volontà attraverso i suoi profeti. Come ha parlato Dio? Chi era il veicolo della comunicazione di Dio? I profeti. Gli uomini che Dio si era scelto per comunicare la sua verità, la sua parola. Adesso come Dio sta comunicando? Beh, adesso ci dice che negli ultimi giorni ci parla come ci parla Dio? Attraverso Gesù Cristo. Ora, cosa significa che Dio ci parla attraverso Gesù Cristo? Significa che ci parla attraverso la sua vita, il suo ministero, la sua morte, la sua resurrezione, le sue azioni, le sue guarigioni, quello che lui ha detto e tutto quello che lui ha fatto. Qual è il contenuto di questa rivelazione? Sempre versetto 2. Guardate, c'è una frase che è una traduzione un po' infelice, no? Versetto 1, no? In molti modi, molte volte e in molte maniere. Ora, in realtà questo molti modi e molte maniere potrebbe significare in molte parti. Cioè, da un lato, no? Nell'Antico Testamento c'era una rivelazione di Dio, ma questa rivelazione di Dio non era connessa, non era completa, non era approfondita. Adesso, in Gesù Cristo, il pensiero di Dio, la volontà di Dio, la parola di Dio è pienamente espressa. Questo, in Gesù Cristo, le diverse parti adesso sono unite, connesse. I cristiani credono che la Bibbia non è uguale dalla Genesi all'Apocalisse. No, non è la stessa cosa leggere le prime pagine della Genesi o le ultime pagine del Nuovo Testamento. Per il semplice fatto che una delle verità fondamentali è che la rivelazione di Dio è progressiva, no? Che cresce nel tempo, no? Non arriva allo stesso modo subito, è progressiva. Allora, in completezza, in Gesù Cristo abbiamo questa completezza. Allora, la prima cosa è la rivelazione. Come ci arriva la rivelazione di Dio? Beh, ci arriva attraverso Gesù Cristo. Attraverso Gesù Cristo Dio ci ha parlato. Attraverso Gesù Cristo Dio ci ha comunicato. Non è rimasto zitto. Vediamo cosa significa. Chi è questo Gesù Cristo? Beh, guardate cosa ci dice. Guardate con me versetto 2. Egli ha creato i mondi. Egli è la persona erede di tutte le cose. Questo Gesù Cristo è il creatore, non è nulla di meno, lui è il creatore, colui che ha creato il mondo. Guardate cos'è in relazione al Padre questo Gesù Cristo, versetto 3, in relazione a Dio. Questo Gesù Cristo è lo splendore della sua gloria, è l'impronta della sua essenza. In un certo senso lui è unico in quello che fa, è unico nei confronti della creazione, è unico nei confronti della sua relazione con il Padre. Nulla è comparabile a lui, nessuno è confrontabile a lui. Lui è veramente Dio ed è veramente uomo. Lui ha conosciuto le nostre sofferenze. Lui è vero uomo, e lui può comprenderci in tutte le fasi, in tutte le difficoltà, in tutti i contesti della nostra vita. Ma lui è anche vero Dio. E lui può darci la soluzione, può liberarci da ogni contesto, da ogni situazione, da ogni trappola. Perché lui è unico in questo, lui è veramente uomo e lui è veramente Dio. Cari fratelli, le eresie vecchie e nuove riguardo Gesù Cristo sono sempre le stesse. Sono quelle che dicono: sì, ma Gesù Cristo alla fine è stato un maestro esemplare, un personaggio come tanti, no? Uno che vale, no? È stato sì importante, ma non è uguale a Dio, no? I seguaci di Ario, vecchi e nuovi, hanno questa posizione, no? Non parlatemi della divinità di Gesù Cristo, no? No? Oppure c'è chi dice un po' la teoria delle maschere, no? Che anche questo verso condanna, che questo brano condanna. Sì, in realtà esiste un'unica essenza divina, poi Dio si maschera in diversi modi in base alle culture in cui uno si trova. Per cui se tu ti trovi in India, la maschera di Dio è l'induismo. Se ti trovi in Giappone o in Cina, è il buddismo. No, alla fine una maschera vale l'altra. No? No? Gesù Cristo non è una maschera, non è una forma dell'apparire di Dio. No? Lui è il creatore, lui è l'impronta, lo stampo. Lui è veramente Dio, non è una modalità. Di come Dio comunica, non è l'apparenza di Dio, non è un vestito che cambia con facilità. Questo è Gesù Cristo, ed egli ci insegna a chiamare Dio Padre. Egli, che era il figlio di Dio, ci dice di fare allo stesso modo. Egli ci insegna nella sua vita che il regno di Dio è più importante di ogni altra cosa, che i nostri obiettivi devono coincidere con quelli del suo regno. Egli ci dice di non ricercare le nostre ambizioni, la nostra soddisfazione, la nostra realizzazione, ma di ricercare la pienezza del suo regno. Questo è Gesù Cristo. Questo è Gesù Cristo, pieno di grazia e di verità. Questo è Gesù Cristo, pieno di forza e di gentilezza. Questo è Gesù Cristo, pieno che ha compassione per i poveri, per gli umili, che è pure molto severo per le persone orgogliose, per quelli che sono convinti della propria giustizia. Questo è veramente Gesù Cristo. Fratelli, fatemi dire che in un certo senso, no, i cristiani dovrebbero essere dei veri atei. Dovrebbero essere dei veri atei. Questa era l'accusa che gli antichi romani rivolgevano ai primi cristiani. Voi siete atei, perché non erano interessati nella discussione in generale sulle divinità, non erano interessati a partecipare al mercato delle religioni, non erano interessati a contribuire a questa spiritualità così sentita da tutti già allora. Loro erano interessati soltanto verso Gesù Cristo. Siamo atei nel senso che soltanto tramite Gesù Cristo si può conoscere Dio. Non in altri modi. Siamo atei perché non siamo interessati a una discussione generale, sterile, improduttiva su Dio, sulla divinità, perché Dio è inconoscibile se non attraverso Gesù Cristo. Io sono la via, la verità e la vita, l'unica, dice Gesù. Quindi il primo contenuto della mediazione è la rivelazione. Noi siamo intellettualmente incapaci, siamo ignoranti, non conosciamo Dio, non conosciamo la sua volontà. Cosa fa Dio per superare questo abisso, questa nostra ignoranza? Cosa fa? Ci parla. Come ci parla? Con Gesù Cristo. Il secondo, la secondo aspetto della mediazione è la redenzione. La redenzione, fratelli, è un termine economico. Veniva usato, noi oggi si pensa subito che la redenzione sia una questione molto religiosa, no. La redenzione aveva a che fare con il commercio e con gli acquisti di schiavi, no? La persona redenta non era altro che uno schiavo liberato. Ora, carissimi fratelli, noi abbiamo molte difficoltà oggi a parlare di peccato, perché se tu parli con un ragazzo, con una ragazza di 15, 16, 17, 20 anni, ma anche con una persona normale, non cristiana, sul peccato, non ti capisci. No? È come parlare giapponese, capite? In un contesto, che ne so, qui in Italia. Siamo completamente fraintesi. No? La nostra discussione è inutile, no? Per cui quanto vogliamo presentare il Vangelo, ad esempio, vogliamo dire come è giusto che sia, versetto 3. Egli, questa è la redenzione, egli ha fatto la purificazione dei peccati. Ora, questo è un linguaggio che l'autore usa, che è estremamente religioso, che aveva senso in quel tempo, perché tutti comprendevano cos'era la purificazione religiosa. La purificazione religiosa è un termine, è un'immagine che è ripresa dall'Antico Testamento, chiaramente, come tutti sappiamo, no? C'era questa figura del sacerdote. Cosa faceva questo sacerdote? Beh, questo sacerdote, per coprire, per evitare il giudizio di Dio che arrivasse sulle persone, offriva in nome e per conto del popolo, offriva dei sacrifici. Questi sacrifici dovevano, come dire, evitare il giudizio di Dio, coprivano i peccati. Ora, comprendete che un'immagine di questo tipo come fa ad arrivare alla persona, al mondo contemporaneo? Abbiamo noi allora l'obbligo di chiedere al Signore cosa significa? Beh, fatemi dire questo, fatemi dare una suggestione, un suggerimento. Beh, cosa significa che lui ha fatto la purificazione dei peccati? Cosa significa la redenzione? Beh, significa essenzialmente questo, che tu lo riconosco o no, tu sei una persona religiosa. Che tu voglia o no, ci sono delle cose della tua vita alla quale tu stai offrendo la tua esistenza. Che tu ci creda o no, tu stai costruendo la tua vita servendo degli idoli. Qual è il pensiero ricorrente? Qual è la cosa che muove la tua vita? Sinceramente, no? Qual è la cosa su cui tu vuoi costruire, che aspiri più di ogni cosa, che forma il tuo cuore, che forma i tuoi pensieri, che cattura la tua attenzione? È quello. Quello è ciò che ti rende schiavo. Può essere un certo lavoro, una prospettiva, una carriera, può essere una relazione con una persona, può essere la sessualità, possono essere i soldi, e può essere un certo divertimento, un certo tipo di sport. Capite? Quella persona a cui tu dedichi, quella cosa a cui tu dedichi e destini, bene, questa cosa ti rende schiavo. E essere schiavo significa che tu non puoi realizzare mai i piani che Dio ha per te. Come fai allora per uscire da questa cosa? Beh, l'unica cosa che puoi fare è essere liberato da questa schiavitù. E l'unica liberazione può arrivare attraverso Gesù Cristo. Lui è l'unico che può spezzare queste catene, qualunque se siano, quanto forti siano, quanto grosse siano, della dipendenza, dell'orgoglio, del peccato. E in questo senso, cari fratelli, qua l'autore della lettera agli Ebrei ci dice che il secondo contenuto è quello della redenzione, cioè che lui ci libera dai nostri peccati, e lo fa in un modo unico. Guardate cosa ci dice: dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Cari fratelli, il sacerdote dell'Antico Testamento offriva i sacrifici, ma ritornava a farlo. Il suo offrire era un offrire temporaneo. Non si poteva sedere, non c'era posto vicino all'altare. Era lui andava lì, rappresentante del popolo, offriva i sacrifici, e poi usciva subito. C'era incomunicabilità. Gesù Cristo invece, adesso è lì. Lui si è seduto, ha fatto offerto il suo sacrificio. E si è seduto. Ha finito. Non c'è più nessun peccato. Non c'è più nessuna ribellione. Non c'è più nessuna condizione che non possa da lui essere purificata, liberata, trasformata. Lui si è seduto. Lui si è seduto alla destra di Dio. Il sacerdote entrava una volta l'anno nello Yom Kippur. Una volta l'anno il popolo era fuori. Lui offriva la espiazione per il popolo, una sola volta, anno dopo anno. Gesù l'ha fatto una volta, per sempre. Qualunque sia la tua condizione, qualunque sia il tuo peccato, qualunque sia la tua schiavitù. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù. Cari fratelli, se il fatto che lui si è seduto ci dà sicurezza, vuol dire che l'opera che lui ha compiuta può darci certezza. Una degli obiettivi della lettera che stiamo leggendo, li leggo soltanto alcuni versetti al capitolo 10, è quello di dare sicurezza ai credenti. Al capitolo 10 parlo un po', al capitolo versetto 19 c'è un'esortazione a perseverare nella fede. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo. Cioè, adesso non c'è più un solo sacerdote. Adesso siamo tutti sacerdoti. Siamo un popolo di sacerdoti. Non c'è solo uno che fa per noi. Siamo chiamati tutti a esserlo. Per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. E avendo noi un grande sacerdote con cuore sincero e con piena certezza di fede, piena certezza di fede. Questo, lui si è seduto. Quello che lui ha fatto è sicuro, stabile, irripetibile. E lui può darci, per questo, può colmare l'abisso